Modem.
Foto e video inviati con troppa leggerezza, la pornografia su internet è sempre più diffusa e scaricata sui cellulari anche dai minorenni.
Ehi tu, io ti osservo e so cosa hai fatto ieri. Hai guardato un porno. Ai ai ai.
Primo, i porno sono vietati ai minori di 16 anni. Secondo, esiste una pornografia vietata anche agli adulti. Terzo, i minori di 16 anni che fanno sexting, ossia che inviano immagini di se stesso nudi o in posa sexy, sono responsabili di diffusione di materiale pornografico illegale. Accade tutto così in fretta, un click e la foto è condivisa senza pensare al domani.
Allora arriva la polizia. Vieni a prenderti a scuola, nella tua classe.
Un compito di sensibilizzazione che spetta anche a genitori e scuole.
Adolescenti che consumano pornografia, che la scambiano con altri adolescenti, che più o meno consapevoli la producono. Un fenomeno in aumento che ha spinto Prevenzione Svizzera della Criminalità a promuovere una specifica campagna appena lanciata. Ne avete sentito alcuni estratti nella copertina curata da Verena Sabo, oggi alla regia del programma. Al microfono ci sono io, Amanda Pfendler. Buongiorno e ben ritrovati a Modem. Il servizio intercantonale specializzato nel settore della prevenzione della criminalità sottolinea come la pornografia infantile in internet sia sempre più visionata, scaricata e condivisa dai minori. Molti giovani però non sanno che guardare un porno o riprendere se stessi e il partner durante un atto sessuale non è solo poco opportuno, ma è proprio illegale. E c'è da chiedersi se gli adulti, genitori, nonni, docenti, eccetera, siano anche loro davvero in chiaro su questo aspetto. Vediamo allora di fare oggi un po' di chiarezza. Ad aiutarci tre ospiti che vi presento subito. Paolo Attivissimo, giornalista esperto in informatica, si occupa anche di sensibilizzazione nelle scuole. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Katia Bonatti, sessuologa, benvenuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E Lorella Bertani è avvocata specializzata nel sostegno alle vittime di violenza, ha uno studio a Ginevra. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Dunque, avremmo anche voluto parlare con chi nella Polizia Cantonale Ticinese si occupa di questo settore, di quest'ambito, di questa problematica, ma non è stato possibile perché impegnati. Allora, avvocato Bertani, resto subito da lei. La campagna di prevenzione, con un video che elenca le problematiche legate al consumo o alla produzione di video pornografici da parte dei minori di 16 anni, si fonda su tre assi. Iniziamo dal primo, dal guardare i porno. Un minore di 16 anni non li può guardare, se li guarda non viene però perseguito penalmente, ma se dopo aver guardato un filmato, delle immagini pornografiche, questo ragazzo di meno di 16 anni o ragazza lo invia ad amici, questo è illegale.
Sì, se permette, prima bisogna fare la distinzione tra la pornografia lecita e quella illecita.
Sì, ci arriviamo.
Quella illecita.
Comunque.
Ah, ci arriviamo dopo. Allora, sì, offrire pornografia lecita a un minorenne di meno di 16 anni, sì, è contrario alla legge, per cui è un'infrazione.
Cosa si rischia?
3 anni al massimo.
Paolo Attivissimo, però, e poi verremo alla questione appunto dei tipi di pornografia, diciamo i porno legali, quelli che non riguardano minori, animali, violenza, eccetera. I porno legali, comunque, anche se non sono permessi, come diceva anche confermava l'avvocato Bertani, a chi ha meno di 16 anni, sono in realtà accessibili a tutti. Su internet li troviamo senza filtri.
Assolutamente sì, è importante anche che i genitori si rendano conto che un normale accesso a internet consente anche a un minore di raggiungere facilmente i siti che offrono questi contenuti. Non è solo una questione di siti web, ma molto spesso ci sono anche attraverso i social network dei canali appositi facilmente accessibili che permettono di raggiungere questo tipo di contenuti. Quindi quando un genitore mette in mano uno smartphone o un tablet o un computer a un minore deve tenere ben presente che gli sta aprendo delle porte che potrebbero essere potenzialmente dannose per quel minore. Non è solo una questione di esporlo all'informatica, è un po' più complicato di così.
Sappiamo che però, Paolo Tivissimo, è molto difficile creare, diciamo, dei filtri tecnologici.
Anche questa è una cosa che è molto importante sottolineare per i genitori. Affidarsi completamente ai vari dispositivi, ai vari software, alle varie app che promettono di fare controllo parentale è purtroppo destinato a fallire, perché sì, possono bloccare molti siti, ma non sono infallibili. E poi comunque c'è la tecnica classica che si usa da sempre: se a casa la mia connessione è filtrata e bloccata, c'è sicuramente il compagno, l'amico, l'amica che invece il telefonino ce l'ha sbloccato e quindi può farmi raggiungere comunque questi contenuti. Quindi forse non si tratta solo di fare prevenzione dal punto di vista della protezione informatica, ma anche di prevenzione mentale. Se un minore viene preparato al fatto che esistono questi contenuti e che questi contenuti non necessariamente rappresentano la realtà o un modello da seguire, forse quello è il migliore antivirus in assoluto.
Katia Bonatti, i porno sono vietati ai minori di 16 anni e questo perché si ritiene che consumarli prima di questa età possa avere degli effetti sullo sviluppo sessuale di un giovane. Se poi parliamo di bambini ci mancherebbe anche altro. Quali conseguenze ci possono essere?
Ci possono essere delle conseguenze emotive quando i ragazzi sono troppo giovani, non sono preparati a delle scene che creano poi della sofferenza, dei dubbi, delle paure. Invece quando si parla di ragazzi più grandi, anche se ci può essere un'eccitazione, però può condizionare la vita sessuale durante l'adolescenza e anche poi da adulti, perché la sessualità non è vissuta, non viene spiegata la differenza fra sesso, sessualità, erotismo, e quindi si rischia di scambiare la pornografia per realtà. Non parliamo poi se diventa l'unico mezzo per fare educazione sessuale, ancora peggio, quindi c'è una grande confusione fra realtà e pornografia.
Perché c'è poi un secondo punto della campagna, ne accennava in apertura l'avvocato Bertani, e cioè che esiste anche una pornografia illegale, indipendentemente che uno abbia più o meno di 16 anni. Si tratta di sesso con atti di violenza, con animali o addirittura con bambini, purtroppo, e chiunque possieda o diffonda questo materiale pornografico illegale è perseguibile penalmente. Avvocato Bertani, in merito a questo tipo di materiale, soprattutto per quanto riguarda i giovani, lei osserva un aumento?
Allora, io vorrei dire in premessa che il fatto che questi adolescenti e bambini anche abbiano accesso alla pornografia è secondo me un punto problematico, perché adesso assistiamo a un aumento di stupri tra adolescenti, ragazzi che stuprano ragazze o che commettono atti e loro dicono che l'hanno visto su internet, per cui hanno lì anche sul punto del consenso, del fatto di avere la partner che è consenziente, diventa molto problematico oggigiorno, e questo è da imputare alla pornografia, all'accessibilità alla pornografia. Per quanto riguarda la pornografia dura, come lei ha evocato, ci sono evidentemente delle sanzioni. Se si trasmette della pornografia detta dura con dei bambini e che non ci sono degli atti effettivi, lì il massimo è 3 anni, però se ci sono atti sessuali effettivi, allora il massimo è di 5 anni. Voglio dire, è un'infrazione molto grave, non è una cosa da prendere alla leggera.
Ma su questo comportamento lei segnalava la problematica di comportamenti a livello di relazioni che diventano, che sono contaminati da un utilizzo e da una visione che dei ragazzi hanno del sesso che non corrisponde, manca tutta la parte affettiva, ne parlava anche la signora Bonatti. Lei vede appunto nei casi che tratta questa incapacità di capire che cos'è un atto sessuale consensuale?
Sì, perché se il ragazzo è confrontato alla pornografia senza accompagnamento, senza che gli sia spiegato che quello non è amore, che quello non è sesso, fra virgolette, normale, impara così la vita sessuale. Ora il porno è vuoto di ogni affettività, vuoto di ogni emozione, e dunque lì c'è adesso veramente un problema di cui bisognerebbe parlare più avanti. Bisogna educare i ragazzi, soprattutto i ragazzi, a capire che non si fa così quando si fa sesso, non si filma la ragazza, non si manda il film della ragazza agli amici, ecco, tutte queste cose che non esistevano 20 anni fa, oggi esistono, dunque sono un vero problema di società.
Katia Bonatti, una volta c'erano i giornalini, adesso ci sono i porno e appunto ci sono, c'è la possibilità di avere accesso anche a quello che appunto l'avvocato Bertani definiva la pornografia dura, quella illegale. Che effetti ha sui giovani, sui più giovani, e perché possono essere attratti da questo materiale?
Allora, le conseguenze sono molto gravi sotto tre punti di vista. Per quello che riguarda le vittime, perché i ragazzi devono capire quello che diceva l'avvocato Bertani, che il limite fondamentale nelle relazioni umane, ancora di più nella sessualità, è il consenso. Quindi nella pornografia illegale non c'è il consenso dell'altro, che può essere una persona, che può essere un animale, che può essere un bambino. Quindi si è sorpassato il limite della relazione umana. E quindi questo poi vuol dire che le persone diventano oggetti, i bambini diventano oggetti, quindi questa oggettualizzazione, questa violenza non rispetta il principio del consenso, e quindi bisogna anche far capire che i ragazzi diventano complici di questa sofferenza, di questi traumi sulle vittime di pornografia illecita, che non sono d'accordo e non sono consenzienti. Quindi è fondamentale far capire questo, anche empatizzare, vorresti subire quello che guardi e che poi condividi. Cioè bisogna proprio fare un'educazione basilare fondamentale, però, come diceva l'avvocato, non più in maniera soft o generica, bisogna entrare nello specifico per far capire quali sono i confini e perché. Il fatto che poi possano essere avere delle conseguenze anche coloro che lo guardano, perché sporca l'anima, come dice anche il video, perché viola le norme del rispetto minimo della convivenza umana fra esseri umani che vogliono definirsi tali, e poi anche perché nella loro complicità e nella loro voglia di trasgredire, forse perché va di moda, e quindi far comprendere che non vuol dire essere alla moda guardare un film illecito, vuol dire essere complici di un reato, essere complici del trauma che la vittima che è nel video subirà per tutta la vita. Quindi questo forse può essere un deterrente.
Paolo Attivissimo, non sempre è semplice per i ragazzi soprattutto, ma non solo, definire quali sono i confini sia tra pornografia lecita e illecita. È chiaro che ci sono i casi eclatanti, ma poi c'è quella zona grigia, ma sia anche su che cosa sia pornografia.
Sì, è un problema molto serio, perché a volte in famiglia non c'è il desiderio di sostenere una conversazione seria, costruttiva sull'argomento, si fa finta di niente, si rimanda di no, tanto sono ancora giovani, cosa vuoi che a loro interessino queste cose. Quando invece nella mia esperienza, andando nelle scuole, parlando con i ragazzi e le ragazze che hanno una curiosità, hanno soprattutto uno scambio di contenuti che sono molto spesso estremi, di violenza, di sessualità, in alcuni casi anche contenuti illegali. Questo viene fatto soprattutto per curiosità, come primo impatto, ma anche come sfida. Cioè c'è il fenomeno del vantarsi di possedere alcuni filmati di violenza estrema. E questa è una disumanizzazione alla fine delle persone che sono presenti in questi contenuti. Il guaio è che quando si fa conversazione su questi temi si parla solo di pornografia, ma raramente si parla di sessualità. Cioè un adolescente oggi non ha altri modelli educativi se non quelli proposti in maniera distorcente dalla pornografia. In sostanza è come se noi ci informassimo continuamente da fonti di fake news. La pornografia, da un certo punto di vista, è la fake news della sessualità.
Avvocato Bertani, quindi anche una responsabilità a livello educativo di chi ne dovrebbe sapere di più a livello di sessualità, e cioè gli adulti, ma quando si parla di responsabilità dell'adulto, quando un minore detiene del materiale pornografico illegale, l'adulto che ne è responsabile anche a livello legale?
No, sarà, cioè dal punto di vista penale sarà il minorenne che sarà responsabile, però è molto importante, come è stato detto, per me uno dei punti che quello che guarda, che sia un minorenne o un maggiorenne, smetta di dire non è grave, stavo solo guardando, perché quello che guarda è una cosa atroce, soprattutto se si pensa ai casi di immagine pedofile. C'è una vera vittima e dunque lì siamo in un giro complicato, perché il fatto che ci siano consumatori, gente che guarda, incita naturalmente all'offerta, cioè più c'è gente che guarda, più ci sono questi film, scusi la parola, schifosi, che continuano ad andare su internet. E poi sono immagini che restano, che resteranno tutta la vita, e è questo che è molto complicato. Dunque, i genitori e la scuola hanno una responsabilità enorme, sono cose di cui bisogna parlare, e soprattutto a scuola, quando si danno corsi di educazione sessuale, bisogna metterci attorno tutto quello che è il sesso, cioè il vero sesso. Parlare di rispetto, parlare di consenso, parlare di affetto, e non solo dare dei corsi sulla biologia, come funziona la riproduzione. Queste sono cose molto importanti e i genitori hanno una responsabilità enorme. Oppure non danno i telefonini ai ragazzini, e questo prendono una decisione giusta, controllano tutto quello che è fatto, ognuno, ogni genitore, e questa è veramente la loro responsabilità.
Poi c'è un terzo, diciamo, asse della campagna, che in realtà si ricollega ai primi due, ed è quello legato al sexting. E a proposito, l'avvocato Bertani citava la pedopornografia. Resto con lei, avvocato. Chiariamo subito, allora, innanzitutto, che il sexting è lo scambio di messaggi, audio, immagini o video, specialmente attraverso smartphone o chat di social network, a sfondo sessuale o sessualmente espliciti. Ecco, chiariamo subito, un minore di 16 anni che invia un'immagine o un video di se stesso nudo o di se stesso e qualcun altro nudi, ci stiamo muovendo nella pedopornografia?
Allora, se lui ha più di 16 anni...
No, meno.
Manda, allora, se meno, sì, siamo in pedopornografia. Se ha di più e che manda una persona che non lo vuole guardare, o se lo manda una persona che ha meno di 16 anni, anche lì è illecito.
Prego.
Scusi.
No, Paolo Attivissimo, lei si occupa appunto di formazione nelle scuole. C'è su questo aspetto, perché è un fenomeno in crescita quello del sexting, spesso viene fatto appunto, magari si parte con la foto in bikini e poi c'è un'evoluzione, spesso viene fatto col moroso, con l'amorosa, non viene fatto come espressione di per sé di esibizionismo. C'è consapevolezza tra i ragazzi sul fatto che questo è prima di tutto, sicuramente un problema, vedremo sulla diffusione, ma anche illegale?
No, c'è pochissima consapevolezza, anche perché il concetto di pedopornografia di solito viene associato a bambini. Un quindicenne, sedicenne non si sente più bambino, si sente giovane, adolescente, quindi pensa di appartenere a una categoria differente, però la legge, ovviamente, come abbiamo sentito bene, dice le cose in modo diverso. La consapevolezza manca il fatto di sapere che quando si condivide una fotografia attraverso i principali social network, anche quando viene dichiarato da questi servizi che la fotografia o il video sono disponibili in forma privata o temporanea, non è vero fondamentalmente. C'è sempre la maniera di recuperare queste immagini, di condividerle con altri per i quali non era stato dato il consenso. Quindi quando poi capita nelle conversazioni con i ragazzi e le ragazze, vengono spiegati questi concetti tecnici, emerge una grossissima ansia. Molto spesso ragazzi e ragazze sbiancano quando io spiego: guarda che la foto privata non è privata, la foto che tu hai mandato temporanea che doveva sparire subito verrà salvata per sempre. E poi c'è un altro aspetto importante da tenere presente. Gli amori passano, le foto restano. Il che significa che purtroppo abbiamo oggi un fenomeno che ha un nome poco adatto in realtà. Viene chiamato revenge porn, cioè le foto intime scambiate consensualmente all'epoca, quando l'amore finisce, vengono usate come strumento di ricatto. E questa è una cattiveria che è terribile, che si scontra con quei principi fondamentali di rispetto e di consenso di cui è stato ben detto. Quindi abbiamo anche delle fattispecie differenti, nuove rispetto al passato, sulle quali è importante cominciare una conversazione. Questo credo che sia il vantaggio fondamentale di questa campagna. Cominciamo a parlarne.
Avvocato Bertani, questo utilizzo, questo abuso anche di immagini che appunto erano state mandate magari in una relazione consensuale, poi può avere dei risvolti ancora peggiori quando, per esempio, c'è un caso di violenza e il video, l'immagine di questa violenza viene utilizzato per mettere a tacere la vittima.
Sì, e lì secondo me il Consiglio nazionale, il Consiglio federale dovrebbero adottare una legge nuova, perché ora la società sta evolvendo molto rapidamente e la legge non è sempre adattata a questa evoluzione della società. Ci sono tante infrazioni adesso legate all'uso di internet, legate all'uso di queste fotografie, queste video, eccetera, eccetera, dove bisognerebbe fare delle nuove leggi, perché come l'ha detto prima, magari al momento la persona era d'accordo di essere filmata, non lo è più quando dopo il film è trasmesso oppure c'è un ricatto, però bisogna lì applicare più articoli e diventa dal punto di vista legislativo complicato. Secondo me bisognerebbe adesso prendere veramente il problema, dire questo problema è grave, è un problema sociale grave e dobbiamo fare leggi adattate all'evoluzione della società.
Quindi migliorare il quadro legale. D'altro canto, Katia Bonatti, i genitori parlano con i propri figli dei casi estremi. Ricordo che c'era stato nel 2016 un caso qua in Ticino con una chat e una cartella Dropbox piena di foto di ragazzine ticinesi minorenni più o meno svestite. Ecco, i genitori, i docenti ne parlano di questo sexting, eppure continuano a circolare queste immagini. Le ragazze e i ragazzi continuano a mandare immagini di sé. Perché?
Allora, innanzitutto a volte perché c'è il ricatto emotivo, affettivo, cioè se mi ami ti devi fidare che la foto non la farò vedere a nessuno. E quindi le persone devono imparare a legittimare il proprio valore e imparare a dire no. La campagna di prevenzione dice giustamente posta con la testa, bisogna postare solo fotografie che da qui a quando uno morirà non se ne vergognerà mai qualora la dovessero vedere amici, parenti o chiunque. Quindi comprendere che gli amori finiscono, come è stato detto, e che non bisogna sottostare al ricatto emotivo, perché purtroppo in nome dell'amore si abbassano le difese emotive e quindi poi si cedono a questi ricatti. Invece bisogna capire che l'amore è più importante, il rispetto più importante noi lo dobbiamo a noi stessi. Quindi avere la capacità, imparare a dire no, qualunque sia la richiesta, proprio perché poi non si può tornare indietro in nessun modo. E quindi il modo di pensare evolve, il consenso non c'è più, come veniva ribadito, e quindi mai postare nessuna fotografia di cui poi ci si potrebbe vergognare in futuro. E non esiste il fatto che sia sicura e non esiste il fatto che per vendetta si possa poi divulgare il filmato, ma anche qualora non venisse divulgato, comunque uno strumento che viene dato ad un'altra persona, è un'arma che viene data a un'altra persona. Questo può valere non solo per i ragazzi ma anche per i coniugi, quindi capire che bisogna proprio al primo posto rispettare se stessi e quindi non postare nulla di cui ci si possa vergognare in ogni caso.
Ma Katia Bonatti, un ragazzo, una ragazza di 12, 13, 14, 15 anni è in grado di distinguere se l'immagine la o lo potrà far vergognare in futuro? È in grado di capire che quell'immagine è troppo?
È per questo che bisogna fare educazione all'affettività, educazione alla sessualità, ma in un contesto più ampio dove bisogna scendere nei particolari e non si può stare nel generico e quindi far comprendere tutto quello che riguarda le parti intime, poi potrebbe essere fonte di vergogna o di disagio una volta che uno riveste una carica importante, oppure comunque che si cambia idea, non si è più disponibili a mostrarsi così. Ma questo, anche, oltre al sexting, vale anche per i genitori che postano le fotografie dei bambini in situazioni ridicole, dolorose, dove piangono, dove sono nudi, senza il loro consenso. Anche qui bisognerebbe fare una legge dove si dovrebbe vietare ai genitori di postare le foto dei figli senza il loro consenso fino a 14 anni. Vale lo stesso principio, non c'è il consenso, quindi bisogna tutelare, tenendo conto che anche i pedofili attingono da Facebook o dai social media molte delle fotografie che vengono postate dai genitori, quindi bisogna fare educazione anche ai genitori e parlare in maniera completa di quali sono i rischi e quindi come tutelare i figli. Bisogna parlare ai figli, bisogna parlare ai genitori, e a proposito di educazione sessuale è importante che venga fatta non solo dagli insegnanti, perché magari non hanno una formazione specifica, deve essere fatta da personale specializzato che sa come parlare, come affrontare determinate tematiche, come rispondere, e quindi è fondamentale che siano per fatte questa educazione sessuale da personale specializzato che ha una formazione specifica sull'educazione sessuale, per aiutare genitori e per aiutare i ragazzi e gli insegnanti.
Paolo Attivissimo, in base alla sua esperienza con i ragazzi, Katia Bonatti parlava della capacità di saper parlare con loro, quindi uno non si può improvvisare esperto quando si tratta di parlare di determinate tematiche con i ragazzi. Su questa campagna di prevenzione che è stata appena promossa, dove, riassumo per chi non l'avesse visto, c'è questa figura un po' inquietante di un signore che dice al ragazzo: so che cosa hai fatto, so che hai guardato un porno, e gli spiega quali sono tutte le conseguenze per quanto riguarda guardare porno, quali sono i rischi con la pornografia illegali e infine i rischi del sexting. E alla fine, sorpresa, alla fine del video, questo controllore, questo grande fratello che dice so quello che hai fatto, si rivela essere la mamma del ragazzo o della ragazza, che dice io lo faccio per il tuo bene. Ecco, questo video, che dura tra l'altro un paio di minuti, può essere efficace? È il linguaggio giusto per i ragazzi?
Non lo so, forse bisognerebbe chiederlo ai ragazzi e alle ragazze stessi, ma la mia impressione è che questo stile un po' molto anni 70 sia un po' indietro sui tempi. Questa animazione è molto semplice, capisco le necessità di budget e tutto quello che ne consegue, però la comunicazione oggi viene fatta in maniera molto più rapida, diretta e immediata. Alla fine forse il concetto di fondo è il numero 16, quello è lo spartiacque, partiamo da quello per iniziare la conversazione. Perché se si cominciano a usare parole complesse, se la voce distorta fa dei discorsi complicati, alla fine la distrazione è inevitabile e il tedio impedisce al messaggio di arrivare. Quindi forse dovremmo modernizzare un po' il nostro approccio. E sarebbe interessante poter fare conversazione appunto con i ragazzi e ragazze, coinvolgerli in questa discussione. È che legalmente è anche molto difficile. Io stesso nelle scuole non posso entrare nei dettagli perché non ho una autorizzazione a discutere di queste cose approfonditamente, e ci sono anche dei limiti di legge nel mostrare contenuti che spiegherebbero bene qual è la situazione. Quindi non lo so, io rimango positivamente dell'idea che comunque già il fatto che ci sia una campagna che faccia iniziare questa discussione, come stiamo facendo adesso, come spero verrà fatto anche nelle case, nelle famiglie, è un piccolo passo nella direzione giusta. Da soli i ragazzi e le ragazze sono indifesi, nessuno sta dando loro un'indicazione di quale possa essere la strada giusta, la direzione giusta, mentre ci sono tantissime persone che con grande profitto economico stanno indicando tutte le strade sbagliate.
Avvocato Bertani, lo diceva anche Paolo Attivissimo, è difficile fare prevenzione su tematiche per i quali ci sono tutta una serie di limiti anche solo sul che cosa si può mostrare.
Ma ci sono parole semplici per la pornografia illecita. Bisogna, come lo si diceva prima, parlare di consenso, parlare di violenza, parlare di animali, parlare senza dover mostrare le immagini. Per tornare sulla campagna, io sono molto contenta che questa campagna sia messa in atto. L'unica cosa che trovo che è un po' peccato è che si continua a trasmettere delle immagini stereotipate, cioè l'autorità è un uomo e poi c'è la mamma, non si sa perché il papà non esiste. Io avrei voluto una campagna dove l'autorità sono i due sessi e il papà e la mamma dopo, perché sempre avere questo stereotipo dell'autorità è un uomo e poi la gentilezza è una donna. Dunque anche lì per sfortuna si trasmette di nuovo qualcosa di molto stereotipato.
Katia Bonatti.
Bisogna andare nelle scuole con persone specializzate, come è stato detto, è importantissimo.
Katia Bonatti, anche lei brevemente, 30 secondi sulla campagna.
Ma io non sono d'accordo, sono d'accordo sulla campagna, ma non sul fatto che poi sia la madre che si toglie la maschera, perché già di per sé è un messaggio ambivalente. Poi non è vero che le madri vogliono sempre il meglio per i figli, quindi sono anche loro abusanti, a volte sadiche, crudeli, e quindi di per sé non è un messaggio veritiero e positivo, e soprattutto non si spiega ai ragazzi il perché della non si deve attivare la pornografia illecita, cioè spiegare il discorso, non c'è il consenso, vi rendete complici, con delle parole semplici come è stato detto, però bisogna spiegare ai bambini, agli adolescenti il perché non va bene questo tipo di pornografia, bisogna spiegare l'empatizzazione, vorresti essere al posto delle vittime, essere complice della loro sofferenza, delle loro torture, dovrebbe essere più efficace con dei messaggi più chiari, dividere figure genitoriali, che non deve essere il dottor Jekyll e Mr. Hyde che si toglie la maschera, ma i genitori figure di riferimento a cui poter chiedere aiuto, a cui poter rivolgersi anche se viene fatto uno sbaglio, e quindi non mischiare queste due figure, quindi sì l'autorità, poi i genitori, nessuna ambivalenza, entrare più nei contenuti per spiegare il perché.
Quindi
non va bene, perché
un inizio, diciamo, un inizio, e la discussione deve continuare. Io ringrazio i miei ospiti, grazie anche a Giuseppe Reichen e a Mauro Benzoni per la regia video e audio. Modem torna martedì.
Radio Monte Ceneri.